Buonasera a tutti. Questa sera cominciamo con la preghiera di un salmo che parla proprio delle cose di cui noi rifletteremo insieme, che sono le famose piaghe, che poi vedremo che non sono piaghe, quelle d'Egitto. Voi siete capaci a cantare? Siete ben capaci? Allora facciamo una cosa semplice, non so, un ritornello semplice, lodate il Signore, lo sapete? Allora proviamo insieme. Lodate il Signore, cantate il suo nome. Perfetto. Allora, chi di voi ha la Bibbia? Apra il libro dei Salmi, prenda il Salmo 105. E lo apriamo al versetto 23. Salmo 105, versetto 23. Sentite, se non lo trovate al volo, lasciate perdere, ve lo leggo io. Basta che mi teniate gli occhi sul letto. Allora, è un inno con cui Israele loda Dio per i prodigi che Dio ha fatto per liberarlo dall'Egitto. Ok? Allora attenzione, cantiamo insieme un ritornello, poi io leggo insieme qualche strofa partendo dal versetto 23. Lodate il Signore, cantate al suo nome. E Israele venne in Egitto, Giacobbe migrò nel paese di Canaan. Ma Dio rese molto fecondo il suo popolo, lo rese più forte dei suoi oppressori. Cambiò il loro cuore perché odiassero il suo popolo e agissero con inganno contro i suoi servi. Mandò Mosè, suo servo, e Aronne, che si era scelto, misero in atto contro di loro i suoi segni e i suoi prodigi nella terra di Canaan. Lodate il Signore, cantate il suo nome. Mandò le tenebre e si fece buio, ma essi resistettero alle sue parole. Cambiò le loro acque in sangue e fece morire i pesci. La loro terra brulicò di rane fino alle stanze regali. Parlò e vennero i tafani, zanzare in tutto il territorio. Invece di piogge diede loro la grandine, vampe di fuoco sulla loro terra. Colpì le loro vigne e i loro fichi, schiantò gli alberi del territorio. Lodate il Signore, cantate il suo nome. Parlò e vennero le locuste e bruchi senza numero. Divoravano tutta l'erba della loro terra, divorarono il frutto del loro suolo. Colpì ogni primogenito della loro terra, la primizia di ogni loro vigore. Allora li fece uscire con argento e oro. Nelle tribù nessuno vacillava. Lodate il Signore, cantate il suo nome. Ok, anche quest'oggi facciamo un piccolo riassunto della puntata precedente, anche per aiutare gli amici come Leonardo, che la volta scorsa causa influenza non c'erano. Allora cerchiamo di fare un piccolo riassunto, vediamo se ci ricordiamo bene il cammino che abbiamo fatto la volta scorsa. Abbiamo visto che Mosè va a pascolare un gregge non suo sul monte del Signore. Come si chiamava questo monte? Oppure vediamo che c'è un po'. Bravissimi. Allora, vi ricordate perché molto spesso alcune fonti, alcune tradizioni nella Bibbia non lo chiamano Sinai, ma lo chiamano Horeb? Perché Sinai ricordava chi?
Il Dio della,
benissimo, non dell'Egitto, un po' più in là, della Siria, il dio lunare, la luna, Sin, e quindi avevano paura che venisse considerato un monte sacro a Sin. Allora lo chiamano Horeb. Vi ricordate cosa vuol dire la parola Horeb? Luogo? No, contrario. Dov'è? Sono montagne che sono nel deserto, luogo deserto. E quindi però sappiamo che Horeb e Sinai sono i nomi dello stesso posto. Secondo, vi ricordate l'episodio del Roveto? Che cosa è successo? Cioè, sul monte Sinai, Horeb, Mosè vede questo roveto ardente. Cosa può aver visto? Vediamo un pochettino.
C'era un cactus.
Un cactus? Autocombustibile. Benissimo. Oppure cosa può aver visto?
Allucinazione.
Per colpo di sole. Vediamo il senso di fede. Una visione. Potrebbe aver avuto una vera e propria visione. Oppure cosa potrebbe esserci stato? Un albero colpito da un fulmine. Comunque lui in quel momento, in quella visione, in quel cactus autocombustibile, lui incontra il Signore e questo Signore gli dice: ho scelto Israele come primogenito. Perché Dio sceglie qualcuno e non è uguale con tutti? Fa delle predilezioni. Guardate, dobbiamo abituarci al fatto che Dio faccia delle predilezioni. Per esempio, con voi ha fatto una predilezione.
Sì,
perché voi siete chiamati alla fede, mentre tanti popoli che non hanno mai conosciuto il Vangelo non sono chiamati alla fede. Allora, perché Dio ha chiamato alla fede Lorenzo, Samuele, Anna, Luca, Francesco, Matteo, Fabio, Paolo, Marco, eccetera, Leonardo, Marta e Chiara, e non ha chiamato altri popoli? Così, perché Dio ha chiamato Israele e non ha chiamato altri popoli?
Perché loro credevano in Dio.
Non credo. Loro credevano in Dio, ma anche tanti altri popoli credono nelle loro divinità. Israele era più bravo degli altri?
No, era più sfortunato.
Forse era più sfortunato, questa è già una bella cosa, perché erano un popolo di schiavi. Ma vediamo un po'.
Era più sottomesso.
Non è vero. Israele non era, anzi, nella Bibbia è sempre popolo di dura cervice, teste dure. Forse, allora, quello che dite voi è di profonda spiritualità. Pensate che c'è un midrash, cioè un racconto ebraico, no? Sapete, che racconta dell'annunciazione a Maria, no? Che dice così: chiedono all'angelo Gabriele, ma perché sei andato in un postaccio come Nazareth? Nazareth era un villaggio cavernicolo, vivevano nelle caverne, caverne scavate nel tufo. Era un villaggio di 60-70 persone, in un posto neanche tanto bello. Allora chiedono all'arcangelo Gabriele: come mai sei andato lì? E lui, sapete cosa risponde? Dice: perché Dio mi ha mandato nel posto più brutto della terra. Se ci fosse stato un altro posto più brutto ancora, Dio mi avrebbe mandato lì. Perché cosa vuol dire questo? È un modo poetico per dire che il Signore si rivela agli ultimi, ai poveri, ai più scalognati, eccetera. Ma voi non siete, per esempio, poveri, brutti e scalognati. Allora, perché Dio ha scelto voi e non ha scelto gli indigeni, gli anomami per la fede, o non ha scelto i popoli pigmei, o non ha scelto tanti popoli che non hanno mai sentito il Vangelo? Così come mai Dio ha scelto Israele e non ha scelto i romani, e non ha scelto i greci, che probabilmente avevano una cultura anche molto alta, eccetera, o non ha scelto gli assiri, o non ha scelto i babilonesi? Vi ricordate perché abbiamo detto che Dio sceglie? Dio sceglie perché salva solo questi.
No, per mandare gli altri a salvare.
Bravo, grandioso. Dio sceglie per mandarti dagli altri. Se sei scelto è perché tu diventi missionario. Cioè Dio non ti sceglie per salvare solo te, ma perché il gruppo che lui ha scelto diventi annunciatore della sua parola e salvi tutti gli altri. Perfetto, avete capito tutto. Abbiamo visto un'altra volta che la vocazione di Mosè è raccontata secondo uno schema biblico che compare un sacco di volte nella scrittura, che abbiamo chiamato racconti di vocazione. Vi ricordate, ho detto tutte le volte che nella Bibbia voi trovate la chiamata di qualcuno, da Mosè a Isaia a Gedeone a Maria nel Nuovo Testamento, ci sono sempre alcuni momenti che sono momenti fissi. Ve li ricordate?
Dio chiama. L'altro risponde.
Aiutatevi pure con la
risposta.
Dio promette qualcosa
e la mantiene.
Lo manda a fare qualcosa.
Come?
Lo manda a fare qualcosa.
Bravo, ma il chiamato protesta, no? Dice: ah, ma io, anche la Madonna dice: come posso diventare mamma di Gesù se non ho mai avuto rapporti sessuali? Dice quello Maria. E invece Mosè che cosa dice? fa una serie di obiezioni. Quali sono le obiezioni che fa Mosè? Che non sa parlare. Abbiamo detto probabilmente era balbuziente, dicono gli esegeti. Poi altre obiezioni che fa?
Chiede perché proprio lui.
Come?
Chiede perché proprio lui.
Chiede perché proprio me, che sono un pastore scappato, ricercato dagli egiziani, e non ti mandi qualcheduno più furbo. E poi dice anche un'altra cosa. Dice, ma tu chi cavolo sei? Cioè, io adesso vado da questa gente che è schiava e gli dico, Dio mi ha mandato. Ma la gente non ti conosce. Chi sei tu? Una delle obiezioni forti che fa Mosè è non soltanto chi sono io per andare, ma chi sei tu? Quando mi vedranno, mi diranno, ma chi è il Dio che ti ha mandato? E Dio risponde rivelando il suo nome. Vi ricordate quali significati potevano avere il nome di Dio? Ne abbiamo detti tanti. Yahweh. Yahweh, abbiamo detto che probabilmente è la contrazione di un grido, o lui, con cui veniva adorato un Dio dalle parti del Sinai. Ecco, questo Yah che troviamo come prefisso di tanti nomi, che poi diventa per esempio Alleluia. Vi ricordate cosa vuol dire Alleluia? Lodate Dio, lodate Dio. Oppure i nomi che cominciano per Yah in genere poi in italiano diventano Je, quindi per esempio Giosuè, Dio salva. Gesù, che vuol dire lo stesso di Giosuè, Dio salva. Oppure tutte le volte che nella Bibbia trovate Joachedim, Joachedim, oppure Elia, El Yah, Dio è il Signore. El vuol dire Signore, Yah vuol dire Dio, allora Dio è il Signore. Quindi tutte le volte che trovate Yah, aguzzate le orecchie. Allora, ma qual è il significato di questo nome, che in ebraico è un nome lungo, Eyer, Asher, Eyer, cioè... abbiamo detto che può significare che cosa? Io sono colui che sono. Cosa vuol dire che io sono colui che sono?
Il creatore.
Il creatore. Ecco, questa è un'altra cosa importante. È collegato al termine della vita. La parola Eye è collegata alla parola ebraica Aya, che vuol dire vita. Benissimo. Altri significati?
L'eterno.
L'eterno. Perché abbiamo detto che è un verbo che in ebraico si estende nel passato, si estende nel presente, si estende nel futuro. Io ero chi ero, io sono chi sono, io sarò chi sarò. Perfetto. Poi, può anche significare? Bravo, allora tu vai già in un altro discorso. Tutte le volte che nel Nuovo Testamento troveremo la parola io sono, è il nome di Dio. Allora tutte le volte che Gesù dice io sono, vuol dire io sono Dio. Ecco perché voi leggete in certi brani del Nuovo Testamento, Gesù disse, che ne so, io sono il buon pastore, io sono la vita, e tutti si stracciarono le vesti, dissero, bestemmiato, lapidiamolo, perché aveva nominato per sé il nome di Dio, aveva applicato a sé il nome di Dio. Quindi tutte le volte che trovate la parola io sono, è il nome santissimo di Dio che Gesù applica a lui. Altri significati?
L'unico.
L'unico. Io sono chi sono, gli altri non esistono. Gli idoli esistono, le statue, Moloch fatto di pietra, la Sfinge, va a sapere le divinità dell'Egitto, vedremo, il Nilo era un dio per gli egiziani, le rane erano un dio per gli egiziani, l'agnello era un animale divino per gli egiziani. Dio dice io solo esisto, gli altri non esistono. Ancora altri significati? Abbiamo detto quasi tutti, credo. Sì, il trascendente, io sono chi sono, tu non puoi capirmi mai tutto, perché tu sei una creatura, quindi tu capisci che io ci sono, ma non capisci bene cosa sia, perché io vado molto oltre a te. E l'ultima cosa, abbiamo detto che è un verbo in ebraico che indica relazione, cioè io sono per, io sono con, quindi quello che dicevi tu, un Dio che entra in relazione, che io conosco solo nel momento in cui entra in relazione. Ultima cosa che avevamo detto era... da chi viene il male? Vi ricordate che è un tema che abbiamo affrontato? Il male viene da Dio?
No.
Da chi viene?
Dall'uomo,
che pecca. Ma può anche essere insito in che cosa? Cioè non tutto il male viene direttamente dall'uomo. No? C'è un terremoto, può divenire perché gli uomini non hanno praticato dei controlli ecologici del territorio, perché non sono stati attenti per esempio allo sfruttamento delle falde sotterranee, eccetera. Ma certi terremoti, certe cose vengono senza che ci sia una colpa evidente dell'uomo. Perché avvengono queste cose? Perché siamo Dio noi?
No.
Perché non siamo Dio. Cioè il male, la malattia, la morte fanno parte del nostro fatto che noi siamo delle creature finite, che non siamo Dio. Quindi non è Dio che ce le manda, è il fatto che io non sono Dio e allora io muoio, fossi Dio sarei eterno. Non sono Dio, muoio. Per esempio la morte perché arriva? La morte arriva perché io non sono Dio, perché sono un uomo, una creatura. Ecco perché, vedremo, qui abbiamo un Dio che scende dai cieli per prendere su di sé le sofferenze di Israele. Nel Nuovo Testamento avremo Gesù, che è il Mosè definitivo, che scende dai cieli e prende su di sé la nostra creaturalità, il nostro essere uomini, per farci diventare Dio. E ricordatevi che tutta l'incarnazione si riassume nella frase di Sant'Anselmo: Dio si è fatto uomo perché l'uomo diventi Dio, cioè perché l'uomo abbia la vita eterna, perché l'uomo viva sempre con Dio, perché l'uomo vinca la malattia, la sofferenza e la morte. Grandioso, sapete tutto, capitolo 5, stasera ho bisogno di tanti lettori. Allora, chi comincia? Chi comincia a leggermi il capitolo 5? Allora, Marta Giacomo, ti vedo qui, voi tutti prepari, Esodo capitolo 5. Poi si prepara Leonardo. Dai, capitolo 5 a Marta.
Dopo Mosè e Aronne vennero dal faraone e gli annunziarono: dice il Signore, Dio di Israele, lascia partire il mio popolo perché mi celebri la festa nel deserto. Il faraone rispose: chi è il Signore perché io debba ascoltare la sua voce per lasciar partire Israele?
Ecco, primo grande problema. Mosè va dal faraone e strabuzza gli occhi, perché in genere gli dèi erano del potere, del sovrano, del re, del faraone. Qui invece arriva un tale che dice: noi schiavi abbiamo un Dio e il nostro Dio ha detto che. E questo dice: ma voi schiavi avete un Dio? È mai successo che gli schiavi abbiano un Dio? Vedete com'è importante. Andiamo avanti.
Non conosco il Signore e neppure lascerò partire Israele, ripresero. Il Dio degli ebrei si è presentato a noi. Ci si è dunque concesso di partire un viaggio di 3 giorni nel deserto e celebrare un sacrificio al Signore, nostro Dio, perché non ci colpisca di peste o di spada. Il re di Egitto disse loro: perché, Mosè e Aronne, distogliete il popolo dai suoi lavori? Tornate ai vostri lavori. Il faraone aggiunse: ecco, ora sono numerosi più del popolo del paese, voi li vorreste far cessare dai lavori forzati. In quel giorno il faraone diede questi ordini ai sorveglianti del popolo e ai suoi scribi: non darete più la paglia al popolo per fabbricare mattoni come facevate prima, si produceranno da sé la paglia. Però voi dovete esigere il numero di mattoni che facevano prima, senza ridurlo. Perché sono fannulloni, per questo protestano. Vogliamo partire, dobbiamo sacrificare al nostro Dio. Pesi dunque il lavoro su questi uomini e vi trovino impegnati, non diano retta a parole false. I sorveglianti del popolo e gli scribi uscirono e parlarono al popolo. Ha ordinato il faraone: io non vi darò più la paglia, voi stessi andate a procurarvela dove ne troverete, ma non diminuisca il vostro lavoro.
Allora, per fare dei mattoni ci vuole l'argilla, ma ci vuole anche della paglia. Allora, questi ricevevano la paglia dal faraone, la impastavano con l'argilla e facevano questi mattoni. Adesso il faraone si è arrabbiato per la loro richiesta e dice: adesso io non vi fornisco più la paglia, dovete andare nei campi, tagliare il fieno, seccarlo, far diventare paglia, farmi i mattoni e lo stesso numero che facevate prima. E dice questo a queste figure un po' strane, che vedete sono chiamate i sovrintendenti e gli scribi. Probabilmente questi sovrintendenti o scribi, io non so le vostre Bibbie come traducono, sono degli ebrei collaborazionisti, cioè non sono degli aguzzini egiziani, ma sono dei capi degli ebrei che il faraone si è preso con sé per comandare sugli altri. È la famosa legge del divide et impera, che hanno sempre applicato tutti i potenti, di dividere il popolo una fazione contro l'altra per poterlo governare meglio, per poterlo comandare meglio. Allora sentiamo che cosa dicono sti qua.
Il popolo si disperse in tutto il paese d'Egitto a raccattare stoppie da usare come paglia. ma i sorveglianti li sollecitavano dicendo: «Porterete a termine il vostro lavoro, ogni giorno il quantitativo giornaliero, come quando vi era la paglia». Bastonarono gli scribi degli israeliti, quelli che i sorveglianti del faraone avevano costituito loro capi, dicendo: «Perché non avete portato a termine anche ieri e oggi, come prima, il vostro numero di mattoni?»
Vedete, bastonarono gli scribi degli israeliti, quindi si vede che erano proprio degli israeliti messi a comandare gli schiavi, che vengono questa volta bastonati dagli uomini. Prego.
No, io volevo dire che oltre a non prendere più la paglia, il faraone li ha condannati a doppio del lavoro.
Esatto, esatto, perché senza prima, poveretti, in 24 ore non riuscivano a fare a stento i mattoni, adesso se devono anche andare nei campi, tagliare il fieno, farlo seccare, farlo diventare paglia e poi portarlo lì, è veramente il doppio di lavoro. Bravo.
Allora gli scribi degli israeliti vennero dal faraone a reclamare, dicendo: «Perché tratti così i tuoi servi? Paglia non vien data ai tuoi servi, ma i mattoni, ci si dice, fateli. Ed ecco, i tuoi servi sono bastonati, e la colpa è del tuo popolo». Rispose: «Fannulloni siete, fannulloni, per questo dite, vogliamo partire, dobbiamo sacrificare al Signore. Ora andate, lavorate, non vi sarà data paglia, ma voi darete lo stesso numero di mattoni». Gli scribi degli israeliti si videro ridotti al malpartito, quando fu loro detto: «Non diminuirete affatto il numero giornaliero dei mattoni». Quando, uscendo dalla presenza del faraone, incontrarono Mosè e Aronne, che stavano ad aspettarli, dissero loro: «Il Signore proceda contro di voi e giudichi, perché ci avete resi odiosi agli occhi del faraone e agli occhi dei suoi ministri, mettendo loro in mano la spada per ucciderci». Allora Mosè si rivolse al Signore e disse: «Mio Signore, perché hai maltrattato questo popolo? Perché dunque mi hai inviato? Da quando sono venuto dal faraone per pagliargli in tuo nome, egli ha fatto del male a questo popolo, e tu non hai per nulla liberato il tuo popolo».
Allora, guardate la tragedia che si sta consumando. Il faraone se la prende con i capi del popolo ebreo. I capi del popolo ebreo qui con chi se la prendono?
Con
Mosè e Aronne. E Mosè e Aronne con chi se la prende?
Con Dio.
Con Dio. Vedete, tutta una catena. Nella catena del potere c'è sempre un subordinato contro cui sfogarsi. E Mosè, che al fondo della catena, se la prende con Dio, che è l'unico che può ascoltarlo. Guardate che i profeti, coloro che sono mandati da Dio, sono ben accolti dalla gente, no? In genere sono perseguitati, e qui vedete tutto il popolo si rivolta contro Mosè e Aronne, dicendo: «Stavamo meglio prima sotto la schiavitù che adesso che voi volete liberarci». Vedete, a volte il cammino verso la libertà è un cammino duro, è un cammino da pagare a caro prezzo. E in questi giorni forse dalle vostre scuole avete fatto la giornata della memoria, pensate anche al fenomeno della resistenza in Italia. Se non ci fossero state tante persone che lottavano contro la dittatura, saremmo ancora sotto Hitler e sotto Mussolini, insomma. Ecco, ma hanno pagato magari con la vita questa lotta. Ecco, anche qui vediamo che c'è una scelta che Israele deve fare tra contentarsi di essere schiavo oppure cercare la libertà, ma la libertà spesso si paga. Chiederei magari al nostro Leonardo di andare avanti.
Il Signore disse a Mosè: «Ora vedrai quello che sto per fare al faraone con mano potente. Li lascerà andare, anzi con mano potente li caccerà dal suo paese». Dio parlò a Mosè e gli disse: «Io sono il Signore, sono apparso ad Abramo, a Isacco, a Giacobbe, come Dio onnipotente. Ma con il mio nome di Signore non mi sono mai manifestato a loro».
Allora, qui avete capito al volo, qui sotto c'è una cosa che avevamo detto la volta scorsa. Dio, prima di manifestare il suo nome, «Io sono colui che sono», al Sinai, veniva chiamato El Shaddai, che le vostre Bibbie traducono El vuol dire Signore, Shaddai vuol dire delle montagne. Molti lo traducono onnipotente. Dice: «Ai vostri padri, ai patriarchi, cioè ad Abramo, ad Isacco, a Giacobbe, io ero apparso con il nome di El Shaddai, Dio l'onnipotente, Dio delle montagne», sarebbe letteralmente. Solo voi avete conosciuto il mio nome. Vai avanti.
Ho anche stabilito la mia alleanza con loro per dar loro il paese di Canaan, quel paese dove essi soggiornarono come forestieri. Sono ancora io che ho udito il lamento degli israeliti, asserviti dagli egiziani, e mi sono ricordato della mia alleanza. Per questo, di agli israeliti, io sono il Signore. Vi sottrarrò ai gravami degli egiziani, vi libererò dalla loro schiavitù e vi libererò con testo e con grandi castighi. Io vi prenderò come mio popolo e diventerò il vostro Dio. Voi saprete che io sono il Signore, il vostro Dio, che vi sottrarrà i gravami dagli egiziani. Vi farò entrare nel paese che ho giurato a mano alzata di dare ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe. E ve lo darò in possesso, io sono il Signore. Mosè parlò poi con gli israeliti, ma essi non ascoltarono Mosè, perché erano all'estremo della sopportazione per la dura schiavitù.
Allora, alcune precisazioni. Primo, qui abbiamo un altro racconto della vocazione di Mosè, ve ne siete accorti? Prima c'era stato un racconto della vocazione laggiù sul Monte Sinai, nel momento in cui vede questo rovento che brucia e il Signore gli parla e lo manda. Qui è un altro racconto, è un'altra tradizione, è la cosiddetta tradizione sacerdotale, no? In cui Mosè riceve da Dio gli stessi comandi che aveva avuto dal Signore al Sinai, davanti al rovetto ardente. Cioè, è un altro racconto di vocazione. Come dicevamo la volta scorsa, quando ci sono varie redazioni che hanno dei particolari che divergono, il redattore finale non fa un sunto, ma le mette una dietro l'altra. In questo secondo racconto avete visto che ci sono quattro azioni di Dio che avvengono nel passato. Sono apparso ai patriarchi, ho stabilito la mia alleanza con i patriarchi, ho udito il lamento degli schiavi, mi sono ricordato dell'alleanza. Allora, quando vedete che Dio si ricorda, non è che ha perso la memoria, è un modo ebraico per dire: penso a voi, mi state a cuore, vi voglio bene. Ecco, vi dico questo perché nella Bibbia spesso si legge: Dio si è ricordato nel suo modo. Non è che prima si era dimenticato, è il cosiddetto zikaron, cioè è il memoriale, è l'entrare in una relazione profonda con il popolo. Poi ci sono quattro verbi al futuro: vi sottrarrò dalla schiavitù, vi libererò, vi riscatterò, vi prenderò. Ecco, questa frase, vi prenderò, è la formula del matrimonio. Cioè Dio è l'amante, Dio è il fidanzato, Dio è lo sposo. Questa frase è molto molto bella perché dice che Dio: vi prenderò come mio popolo e diventerò il vostro Dio. Era la frase che due sposi si giuravano quando si sposavano e che anche adesso troviamo nella liturgia: io prendo te come mia sposa e prometto di amarti, io prendo te come mio sposo e prometto di amarti. Qui è Dio che promette di sposare il suo popolo. Noi non siamo indifferenti a Dio, noi siamo gli amanti di Dio, i fidanzati di Dio. Dio ci ama milioni di volte di più del vostro ragazzo, della vostra ragazza, del vostro fidanzato, della vostra fidanzata, del vostro marito, della vostra moglie futura, perché Dio è amore perfetto, perché Dio è innamorato di noi, perché noi siamo la gioia di Dio, come si dice nel libro del profeta Isaia. Ecco, allora qui voi trovate alcune rivelazioni importanti. Primo, Dio si rivela come il Goel. Goel noi lo traduciamo redentore, liberatore, salvatore. In realtà chi era il Goel? Il Goel era quello che quando uno era schiavo andava a ricomprare lo schiavo per liberarlo. Cioè dava al padrone dello schiavo, diceva: quanto vuoi per liberare questo qui dalla schiavitù? E questo rispondeva: voglio 100.000 euro, e l'altro gli dava 100.000 euro e lo liberava. Apro una parentesi: siamo nella chiesa della Crocetta, se voi guardate c'è una lapide a metà della crocetta a destra che ricorda che anticamente questa parrocchia nel 1600-1700 a sapere fu fondata dai padri mercedari. Chi erano costoro? Era un ordine religioso che aveva come scopo di andare nell'Africa del Nord, dove gli arabi tenevano prigionieri cristiani, e li comprava, li ricomprava per dargli la libertà. Ecco, Dio fa la stessa cosa. Se noi siamo schiavi, lui viene a comprarci la libertà. Questo termine geulla è il riscatto, che fa di Dio il goel, cioè il riscattatore. Noi poi traduciamo redentore, salvatore, liberatore, ma voi dovete avere dietro il concetto che c'è in ebraico. Torna 118 volte nella Bibbia, così come altri termini analoghi, come la parola padà, che vuol dire liberare in senso più ampio, la parola yasa, che vuol dire far uscire, la parola yasha, che vuol dire salvare, la parola nasal, che vuol dire sottrarre. Qui, in questi versetti 6 e 7, compaiono tutti questi verbi in poche righe. Ve li rileggo io una volta. Io sono il Signore, vi faccio uscire, vedete, il Dio che ci fa uscire, già sa, dai gravami degli egiziani. Vi sottrarrò, nasal, dalla schiavitù. Vi riscatterò, ecco, goel, salvatore, dai gravami degli egiziani, con braccio teso e con grandi castighi. Vi prenderò come mio popolo, diventerò il vostro Dio. Questa è la formula nuziale di matrimonio. Voi saprete che io sono il Signore, il vostro Dio, che vi jasa, farà uscire dai gravami degli egiziani. E voi conoscerete che io sono il Signore, il vostro Dio. Dio dove si conosce? Mica il catechismo, mica i corsi biblici. Dio si conosce nella vita. È un Dio che opera nelle vostre vite, è un Dio che vi fa crescere, è un Dio che vi conduce. Voi credete che quelle cose che vi capitino siano dei casi? No, è Dio che ha una strada per voi. E il credente è colui che nella vita quotidiana sa vedere che cosa? L'abbiamo detto l'altra volta. Gli angeli di Dio, cioè Dio che appare, Dio che si manifesta, Dio che viene a liberarci, Dio che ci fa uscire dalle nostre sofferenze, dalle nostre angosce, dalle nostre paure. Dio si sperimenta nella vita. Vai avanti e finisci il capitolo.
Il Signore parlò a Mosè: va e parla al faraone re d'Egitto, perché lasci partire dal suo paese gli israeliti. Mosè disse alla presenza del Signore: ecco, gli israeliti non mi hanno ascoltato. Come vorrà ascoltarmi il faraone mentre io ho la parola impacciata?
Vedete di nuovo l'obiezione che Mosè fa nello schema di vocazione sacerdotale. Secondo racconto, l'ha già fatta prima, ma qui c'è un altro racconto e dice di nuovo la parola impacciata.
Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne e chiede loro un incarico presso gli israeliti e presso il faraone re d'Egitto per far uscire gli israeliti dal paese d'Egitto. Questi sono i capi delle loro famiglie: figli di Ruben, primogenito di Israele, Enoch, Pallu, Cezron, Carmi. Queste sono le famiglie di Ruben. Figli di Simeone: Yemuel, Yamin, Oad, Yachin, Socar e Saul. Figlio della Cananea: queste sono le famiglie di Simeone. Questi sono i nomi dei figli di Levi, secondo le loro generazioni: Gerson, Keat, Merari. Ora gli anni della vita di Levi furono 137. Figli di Gerson: Libni, Simei, secondo le loro famiglie. Figli di Keat: Amram, Iser, Hebron e Uziel. Ora gli anni della vita di Keat furono 133. Figli di Merari: Mapli e Musi. Queste sono le famiglie di Levi secondo le loro generazioni. Amram prese in moglie Lochved, la sua zia, la quale partorì Aaron e Mosè. Ora gli anni della vita di Amram furono 136.
Ci fermiamo qui perché dobbiamo dire due cose. Uno, vediamo se vi ricordate la volta scorsa. Vi ho detto, quando nella Bibbia, nell'Antico Testamento, trovate che si parla di fratelli, di figli, eccetera, sono proprio fratelli di sangue, sono proprio figli di sangue, o probabilmente un modo simbolico per esprimere un'altra cosa? Vi ricordate? Ecco, è un modo simbolico per esprimere che cosa? Alleanze fra tribù. Cioè, se una tribù si allea con un'altra, si dice: i nostri capi tribù sono fratelli. Quindi probabilmente qui siamo di fronte a gruppi di beduini i cui capi sono coalizzati, e nel momento in cui si ricostruisce la storia si dice: ecco, i nostri capi sono fratelli, quindi sono figli di uno stesso padre. E si inventano un po' queste parentele, probabilmente non sono così precise. Che cosa vuol dire questo? Questo vuol dire essenzialmente due cose. Che, per esempio, anche il numero delle tribù di Israele è un numero simbolico. Quante sono le tribù di Israele?
12.
Se voi guardate nella Bibbia, a volte sono 11, a volte sono 13, a volte sono 10, a volte sono 14, vuol dire che erano gruppi di beduini che si coalizzavano, che diventano un unico popolo, per dire che è un popolo meraviglioso, voluto da Dio, usano il termine 12, che è un numero di perfezione. 3 per 4, 3 è il numero perfetto, 4 è il numero del mondo, come ho detto la volta scorsa, per dire che sono perfetti, 3 per 4 fa 12. Però altre volte, per esempio nella Bibbia, trovate che certi popoli hanno 6 tribù. Anche questo è un numero simbolico, 3 per 2. Per esempio, i Keniti si dicono eredi dei 6 figli che Abramo avrebbe avuto dalla schiava Chetura. E anche tra le tribù di Ismaele, 6 si ritengono discendenti dei 6 figli di Giacobbe avuti dalla prima moglie Lia. Gli altri 6 invece derivano 2 da Rachele, 2 da Bila, 2 da Zilpa, che erano le schiave, e così via. Allora, grande discorso. Tutte le volte che nella Bibbia voi trovate un numero, questo numero significa proprio il valore ordinale numerico o significa altro? Significato. Allora io vi spiego perché di fronte a questo elenco del telefono che il nostro bravo Leonardo ci ha letto, no? Il tale generale Talalto che visse 137 anni, che visse 144, che visse 100. Noi diciamo uffa che barba, gli ebrei riconoscono la parola di Dio anche in questi versetti. Vi faccio alcuni esempi. Allora, voi vedete per esempio che Giacobbe vive, Giacobbe aveva vissuto 147 anni. Allora, cosa vuol dire 147? 147 è un numero perfetto, che è 7, per 20 volte farebbe 140, più ancora 7, cioè vuol dire che Giacobbe è stato proprio un uomo perfetto, che ha avuto una vita perfetta. 147 è 140, 7 per 20, più addirittura 7, no? Che quindi proprio una pienezza assoluta. Invece, se avete visto, Levi vive 137 anni. Allora, 137 anni vuol dire che era stato un po' meno perfetto di suo papà, perché papà è vissuto 147, lui quindi 140, simbolo di perfezione, più 7, lui è 140, meno 3, è un pochino meno perfetto. Mosè vive 120 anni. Vi ricordate la volta scorsa abbiamo parlato del numero 40? Cosa vuol dire il numero 40 nella Bibbia? Il tempo stabilito da Dio, bravissimi. Vive 3 volte il tempo stabilito da Dio, è un segno di un tempo compiuto, è un tempo voluto da Dio. Quindi quando voi leggete un numero e dovete capire se è un multiplo di 12, se è un multiplo di 40, se è un multiplo di 3, se è un multiplo di 7, che sono i numeri di perfezione, e in base a questo viene già dato un giudizio morale sull'individuo. Se un individuo è vissuto 140 anni è stato un uomo perfetto perché è vissuto 7 per 20. Se è vissuto 137 era un po' meno perfetto perché gli manca qualcosa a sta perfezione. Vi ho detto questo perché voglio che impariate a riconoscere nei valori numerici sempre dei valori simbolici. Quindi quando per esempio Gesù dice che dobbiamo perdonare, gli chiede a Pietro, dobbiamo perdonare 7 volte, e Gesù cosa risponde? Non 7, ma 70 volte 7. Allora vuol dire che dobbiamo perdonare solo 490 volte, poi la 491esima possiamo arrabbiarci, possiamo farne di tutti i colori a chi ci ha offeso. No, è un modo simbolico per dire sempre. Cioè 70 volte il numero 7, che è il numero di perfezione, significa sempre. Cioè c'è sempre un significato simbolico. Dobbiamo stare attenti a non fare della Bibbia un libro a cui dare un'interpretazione letterale. Perché? Perché sono i cosiddetti fondamentalisti, alcune sette protestanti, che leggono e credono proprio che sia preciso così come è detto nella Bibbia ogni numero, ogni cosa. Noi dobbiamo capire il genere letterario, cioè il modo con cui gli antichi si esprimevano. Faccio un esempio: se io vado a casa, no, e mia moglie mi dice c'era tanta gente al corso biblico, e io dico eh sì, c'era un sacco di ragazzi, no? Non vuol dire che eravate tutti chiusi in un sacco, legati in un sacco, capite? Ma se uno poi legge fra 4.000 anni una lettera in cui io scrivo a un amico e sì, al corso biblico è venuto un sacco di ragazzi, e quello dice ecco, una volta la gente procedeva tutta legata nei sacchi e venivano portati di là. No, perché dire un sacco di gente, no, è un modo per dire tantissima gente. Così chi di voi ha fatto un po' inglese sa che gli inglesi per dire piove tanto dicono piove cani e gatti, no? It rains cats and dogs. Non è che piovono cani e gatti, cioè vuol dire che piove tanto, ma il loro modo di dire, allora se uno prende alla lettera, no, un inglese che dice piovono cani e gatti, e dice oddio che succedeva in Inghilterra, vengono giù i cani e i gatti, no, vuol dire che piove tanto. Allora leggere la Bibbia come leggere qualunque letteratura significa cercare di capire il genere letterario, i modi di dire con cui lo scrittore che ha scritto voleva esprimere delle realtà, ma lo esprime attraverso il modo di parlare di allora. Se io dico c'era un sacco di gente, vuol dire c'era molta gente, ma non vuol dire che c'era un sacco con dentro tante persone tutte ammassate una sull'altra. Allora, non abbiamo tempo di leggere tutto, chiederei magari a qualcun altro che abbia voglia di offrirsi di leggere il capitolo 7, perché poi questo è un po' ripetitivo. Allora, cominciamo dal capitolo 7 e entriamo in quella che è la vera e propria lotta di liberazione. Cioè adesso succedono delle cose importanti che indurranno il faraone a lasciare partire gli ebrei. Queste cose importanti normalmente si chiamano piaghe d'Egitto, ma il testo biblico non parla quasi mai di negà, di piaghe, parla invece di ot, segni, oppure mofet, prodigi, cioè degli atti straordinari, non necessariamente soprannaturali, di cui Dio si serve per indurre il faraone a cambiare idea. Allora, Dio dà dei segni, chiaro? Sarebbero, gli dà 10 lezioni, 10 lezioni, non vuol dire piaghe, la parola ot significa segno, lezione, ti do una lezione per imparare a trattare meglio il mio popolo. C'è un prologo, qualcuno lo legga. Legge tu, Chiara? Capitolo 7, versetto 1, scusa, versetto 8.
Il Signore disse a Mosè e ad Aronne: quando il faraone vi chiederà di fare un prodigio a vostro sostegno, tu dirai ad Aronne: prendi il tuo bastone e gettalo davanti al faraone, diventerà un serpente. Mosè e Aronne si recarono dunque dal faraone ed eseguirono quanto il Signore aveva loro comandato. Aronne gettò il suo bastone davanti al faraone e ai suoi ministri, ed esso divenne un serpente. A sua volta il faraone convocò i sapienti, gli incantatori e anche i maghi dell'Egitto con i loro sortilegi, operarono la stessa cosa. Ciascuno gettò il suo bastone e i bastoni divennero serpenti, ma il bastone di Aronne inghiottì i loro bastoni. Però il cuore del faraone si ostinò e non diede loro ascolto, secondo quanto aveva detto il Signore.
Allora, c'è un prologo. Prima dei 10 colpi, delle 10 lezioni che Dio dà al faraone, c'è questi giochetti in cui il bastone di Mosè diventa un serpente. Allora, il serpente è qui chiamato Tannin ed è il simbolo delle potenze del male. Agli uomini hanno sempre fatto schifo i serpenti e allora l'hanno sempre, quasi sempre preso come simbolo del male, del male da vincere. Allora qui noi assistiamo a un fatto molto strano, se volete, cioè che Dio utilizza, no, degli, una magia, cioè un gioco di prestigio, probabilmente. Cioè questo qui è riuscito, tant'è vero che anche i maghi egiziani riescono a fare lo stesso gioco di prestigio, cioè riescono a trasformare il serpente, il bastone in serpente. Ma c'è un finale un po' strano: ma il bastone di Aronne inghiottì i bastoni dei maghi. Cioè qui viene detto in maniera simbolica che probabilmente c'è stato uno scontro di maghi, e voi che siete la generazione di Harry Potter capite bene queste cose. Il Signore Dio può anche servirsi di giochi di prestigio, può anche servirsi di azioni di questo tipo, anche se noi sappiamo che poi la magia, soprattutto ovviamente, è condannata dalla Bibbia perché è qualcosa che non mette Dio al primo posto, eccetera. Ma qui sono dei giochi di prestigio in cui non soltanto Mosè e i maghi egiziani si confrontano, ma c'è un finale che è molto grosso, che il bastone di Mosè di Aronne mangia il bastone degli egiziani. Cosa vuol dire? Vuol dire che il nostro Dio è più forte di qualunque magia, di qualunque gioco di prestigio. Qui c'è l'annuncio della vittoria definitiva di Dio sul male. Ecco quindi il significato di questo. Poi dopo cominciano il racconto delle sette piaghe d'Egitto, o se volete dei sette segni. Vi devo dire che anche qui, quando leggeremo questi racconti, c'è sempre lo stesso schema. C'è Dio che dice a Mosè ed Aronne: va e fai questo. Mosè ed Aronne danno un segno di avvertimento al faraone, gli dicono: guarda che se non ci lasci andare via ti verrà un castigo. Il faraone indurisce il suo cuore. Poiché questo racconto è raccontato sia dalla fonte che abbiamo chiamato Yavista, sia dalla fonte che è chiamata sacerdotale, eccetera, noi abbiamo degli schemi che a loro volta possono essere un po' diverse. Secondo la fonte Yavista, Mosè è mandato da solo da Dio al faraone, c'è la piaga, Mosè intercede perché finisca la piaga, il faraone si rifiuta di mandarli via. Secondo la fonte sacerdotale, Mosè è balbuziente, allora Mosè, Dio parla a Mosè e Mosè manda Aronne a parlare al faraone di compiere il prodigio. I maghi egiziani cercano di imitare questo prodigio, ma alla fine non ci riescono e il cuore del faraone si indurisce. Allora, il genere letterario, cioè il modo di raccontare queste piaghe, è vario nella Bibbia. Per esempio, in cui la fonte Yavista e la fonte sacerdotale usano il genere letterario epico, cioè come se fosse una battaglia terribile, tremenda, no? Di Dio e delle sue forze contro il male, rappresentato dal serpente, rappresentato dai maghi egiziani, rappresentato dal faraone. In altre parti, per esempio nel salmo che abbiamo pregato all'inizio, vedete, il racconto delle piaghe è un racconto quasi didattico, scolastico. Nel Libro della Sapienza è una riflessione teologica. Tra l'altro non sappiamo neanche quante sono le piaghe. Nella redazione finale sono 10, ma se voi andaste a scomporre la fonte P quante ne ha, la fonte quella sacerdotale, la fonte Yavista quante ne ha, vedete che ne hanno 6 o 7. Alcuni sono comuni a tutti, altre sono tipiche di una fonte e allora vengono messe, alla fine ce ne troviamo 10. Nella redazione finale voi vi accorgerete che queste piaghe sono disposte a due. Le prime due piaghe riguardano l'acqua, riguardano il Nilo, cioè è il fiume che diventa rosso e poi tutte le rane che escono dal fiume. Poi la terza e la quarta ci sono degli assalti di insetti, verranno le zanzare e poi verranno i mosconi. La quinta e la sesta sono delle epidemie di animali e di uomini, la peste e le ulcere. La settima e l'ottava distruggono ciò che si trovano nei campi, quindi abbiamo la grandine e le cavallette. La nona e la decima si riferiscono alla notte, perché ci sono le tenebre che oscurano il sole e poi c'è l'uccisione notturna dei primogeniti. Allora, cosa può essere successo davvero? Adesso vi chiedo un momentino d'attenzione perché qui è importante. È Dio che veramente ha detto che il fiume diventa rosso? Oppure te ci arrivino tutte queste cavallette e li mangino tutti? Te gli mando la peste? No. Allora, sono successi probabilmente dei fenomeni naturali e gli esegeti li spiegano così. Gli esegeti sono quelli che spiegano la Bibbia. Allora, probabilmente qualcuno dice c'è stato un passaggio di una cometa nel cielo. Questa cometa avrebbe fatto cadere dei meteoriti quindi la grandine, avrebbe portato delle cenere nel cielo, quindi le tenebre, avrebbe portato una polvere rossa, quindi colora il Nilo di rosso, avrebbe provocato un terremoto, ecco quindi la morte dei primogeniti e anche poi il mare che si apre, vedremo quando gli ebrei passano. Altri invece dicono, come vi avevo già accennato il primo giorno, che le varie piaghe sarebbero tutte correlabili con un'eruzione vulcanica. Si sa per esempio che nell'isola di Santorino, tra la Grecia e Creta, nel 1447 c'è stata una grande eruzione vulcanica. Forse l'eruzione provoca uno tsunami, provoca una violenta mareggiata a cui succedono tutte queste alterazioni meteorologiche. La spiegazione però più probabile è che tutti questi fenomeni partano dal comportamento del fiume Nilo. Adesso seguitemi un istante e li capite tutti. In luglio e agosto il Nilo diventa rosso a causa della piena di terra che trasporta con sé. Voi sapete che il Nilo arriva dal Sudan, ci sono le terre rosse. Quando va nella piena, prende queste terre rosse dei deserti rossi del Sudan, diventa rosso anche lui. Ma che cosa succede? Succede che in queste terre rosse ci sono dei protozoi che hanno anche chiamato, hanno individuato Euglena sanguinea, già il nome dice tutto, perché questi protozoi con i batteri assorbono molto ossigeno dall'acqua. Assorbendo molto ossigeno dall'acqua ne deriva una moria di pesci, muoiono tutti i pesci. Muoiono tutti i pesci, le rane fuggono, vanno nella terraferma, si sono però presi questi batteri dal fiume e muoiono quindi attaccate dal carbonchio che è il Bacillus anthracis. C'è la piena del fiume, la piena provoca delle paludi, dei terreni paludosi tutto attorno al fiume, e allora arrivano le zanzare, come arrivano in tutte le paludi, e arrivano le mosche, soprattutto la Stomoxis anthracis, le quali trasmettono il carbonchio che avevano le rane, cioè questo microorganismo patogeno che porta malattie, lo portano al bestiame. Allora il bestiame muore per questa epidemia di carbonchio. Nello stesso tempo un altro microorganismo, che è lo Stomoxis calcitrans, provoca delle ulcere a uomini e bestie. Quindi vedete, arriva la piena è piena di terre rosse, nella terra rossa c'è questo protozoo che è l'Euglena sanguinea, succhia l'ossigeno, muoiono i pesci, le rane scappano, vengono attaccate dai batteri, questi batteri si trasmettono poi tramite le zanzare e le mosche che arrivano dal fatto che si sono create le paludi al bestiame e agli uomini. La grandine a febbraio devasta i raccolti di lino e di orzo, per la grande umidità arrivano le cavallette dall'Arabia che distruggono il grano e il farro, e infine in questi mesi c'è un vento forte che solleva tanta sabbia nel deserto causando delle tenebre e non si vede più niente perché c'è tutta questa tempesta di sabbia, eccetto nella valle di Tumilat dove stanno gli ebrei, che è una valle perpendicolare al Nilo e che quindi sfugge allo scirocco e alla polvere che porta con sé. Quindi probabilmente sono stati fenomeni naturali. Prego.
Ma in pratica tutte queste piaghe sono state una catena?
Sono state una catena, giustamente, dovuta a una grande straordinaria piena del Nilo che ha portato, va a sapere, tutta questa terra rossa che ha provocato tutta questa catena di eventi. Qual è il miracolo? Il miracolo, la parola miracolo vuol dire, vi ricordate, cosa da ammirare? Il miracolo è che questi ebrei, nel momento in cui cercano di scappare dalla violenza del faraone, dicono: oh che bello, capitano tutte queste cose che stanno indebolendo l'Egitto, no? Perché c'è la moria dei pesci, perché c'è la moria del bestiame, perché c'è la grandine, perché ci sono le tenebre, indeboliscono la potenza d'Egitto proprio nel momento in cui noi stiamo cercando di mettere in crisi l'Egitto, di fronteggiarlo, di scappare dalla tirannia del faraone. Quindi loro, ecco la visione di fede, il credente è quello che vede infatti anche naturali, l'intervento di Dio a suo favore, perché lo aiuta a liberarsi, a salvarsi e a uscire. Ecco allora che gli ebrei, quando parlano delle 10 piaghe d'Egitto, le chiamano la Torah dei corpi. Torah vuol dire legge, insegnamento. I primi 5 libri della Bibbia sono la Torah. Loro dicono che è un insegnamento questi colpi che Dio ha. E questo insegnamento che significa la Torah? Primo significato. Significato, parola difficilissima, ma voi siete in gamba, dovete cominciare a saperlo perché siete quasi tutti o al liceo o quasi al liceo. Escatologico. Escaton vuol dire le ultime cose, finale. Cioè, il significato è questo. Dio è il liberatore, alla fine Dio vince, alla fine Dio sconfigge il male, alla fine Dio distrugge gli oppressori di questa terra. Secondo significato, significato teologico, cioè Dio è creatore, Dio comanda il fiume, Dio comanda le rane, Dio comanda le tenebre, Dio può fare quello che vuole di tutto il mondo. Terzo, significato esortativo, cioè Faraone, tu dici di no a Dio, chi dice di no a Dio si frega da solo. Guardate, questa è una cosa che dovete capire subito. Non è Dio che manda i castighi, questa è una visione pagana. Come può un Dio innamorato di voi mandarvi dei castighi? Tutta la Bibbia però vuole dirvi una cosa. Dio è la gioia. Chi sta vicino a Dio è gioioso e contento. Chi si allontana da Dio si allontana dalla gioia, si allontana dalla felicità, si allontana dalla vita. Ecco perché fa esperienze di morte. Il significato di questo è, se il faraone avesse detto, Signore, che bello, ti sei rivelato, andiamo tutti insieme a fare una liturgia, un'azione sacra, un sacrificio al Signore in sua lode, sarebbe vissuto bene tutti gli altri, con tutto il suo popolo. Invece ha rifiutato Dio, rifiutando Dio, rifiuta la gioia, rifiuta la vita, e quindi ha esperienza di morte, di sofferenza. Questo è l'insegnamento. La cosiddetta Torah dei colpi. Allora adesso cerchiamo di leggere brevemente questi colpi. Chiara ci aiuta ancora un momentino, poi magari passiamo la voce a qualcun altro. Primo colpo.
Il Signore disse a Mosè: il cuore del faraone è irremovibile, si rifiuta di lasciar partire il popolo. Va dal faraone al mattino quando uscirà verso le acque. Tu starei ad attenderlo sulla riva del Nilo, tenendo in mano il bastone che si è cambiato in serpente. Gli dirai: il Signore, Dio degli ebrei, mi ha inviato a dirti: lascia partire il mio popolo perché possa servirmi nel deserto. Ma tu finora non hai obbedito. Dice il Signore: da questo fatto saprai che io sono il Signore. Ecco, con il bastone che ho in mano io batto un colpo sulle acque che sono nel Nilo, esse si muteranno in sangue. I pesci che sono nel Nilo moriranno e il Nilo ne diventerà fetido, così che gli egiziani non potranno più bere acqua dal Nilo. Il Signore disse a Mosè: di ad Aronne.
Vedete l'altra versione, il Signore disse a Mosè: di ad Aronne. Una versione dice che Mosè, che Dio dice direttamente a Mosè, va dal faraone e parla. L'altra versione dice sempre: di a Mosè che dica a mio fratello Aronne che dica al faraone.
Prendi il tuo bastone e stendi la mano sulle acque degli egiziani, sui loro fiumi, canali, stagni e su tutte le loro riserve di acqua. Diventino sangue e ci sia sangue in tutta la terra d'Egitto, perfino nei recipienti di legno e di pietra. Mosè e Aronne seguirono quanto aveva ordinato il Signore. Aronne alzò il bastone e percorse le acque che erano nel Nilo, sotto gli occhi del faraone e dei suoi ministri. Tutte le acque che erano nel Nilo si mutarono in sangue. I pesci che erano nel Nilo morirono, il Nilo ne divenne fetido, così che gli egiziani non poterono più berne le acque. Vi fu sangue in tutta la terra d'Egitto. Ma i maghi dell'Egitto con i loro sortilegio operarono la stessa cosa. Il cuore del faraone si ostinò e non diede loro ascolto, secondo quanto aveva detto il Signore. Il faraone voltò le spalle e rientrò nella sua casa e non tenne conto neppure di questo fatto. Tutti gli egiziani scavarono allora nei dintorni del Nilo per attingere acqua da bere, perché non potevano bere le acque del Nilo. Trascorsero 7 giorni da quando il Signore aveva colpito il Nilo.
Trascorsero 7 giorni?
Perfezione.
Ecco, perfezione, un modo simbolico, bravissimo. Andiamo avanti.
Il Signore disse a Mosè: va a riferire al Faraone. Dice il Signore: lascia partire il mio popolo perché mi possa servire. Se tu rifiuti di lasciarlo partire, ecco, io colpirò tutto il tuo territorio con le rane. Il Nilo brulicherà di rane e si usciranno, ti entreranno in casa, nelle camere dove dormi e sul tuo letto, nella casa dei tuoi ministri e tra il tuo popolo, nei tuoi forni e nelle tue madie. Contro di te, contro il tuo popolo e contro tutti i tuoi ministri usciranno le rane.
Allora, voglio farvi notare il significato teologico di questi versetti. Voi sapete che il Nilo presso gli egiziani era un dio, perché era il dio della fertilità. Ora il fatto che Dio lo colori di rosso, lo ricolori di bianco, eccetera, significa che è un dio ridotto a nulla, non è un dio falso, lo sta distruggendo. Così la rana era un animale sacro per gli egiziani. Il fatto che Dio comandi alle rane, gli dica andate qui, andate là, eccetera, eccetera, significa che le rane sono degli idoli, delle false divinità, cioè Dio sta sconfiggendo gli dèi di Israele, gli dèi dell'Egitto, uno per uno, è un Dio che vince in trasferta. Dicevo la volta scorsa, all'inizio la concezione che Israele ha è di un Dio territoriale, lo chiamano il Dio di Israele, perché è il Dio che protegge lo Stato di Israele, per capirci, il territorio di Israele. Qui invece è un Dio che è in Egitto e sta sconfiggendo tutte le divinità dell'Egitto. Sta distruggendo il Nilo, che è il fiume sacro, le rane, che è l'animale sacro, e così via. Vai avanti.
Il Signore disse a Mosè: via d'Aronne, stendi la mano con il tuo bastone sui fiumi, sui canali e sugli stagni, e fa uscire le rane sulla terra d'Egitto. Aronne stese la mano sulle acque d'Egitto, e le rane uscirono e coprirono la terra d'Egitto. Ma i maghi con il loro sortilegio operarono la stessa cosa e fecero uscire le rane sulla terra d'Egitto. Il faraone fece chiamare Mosè e Aronne e disse: pregate il Signore che allontani le rane da me e dal mio popolo. Io lascerò partire il popolo perché possa sacrificare al Signore. Mosè disse al faraone: fammi l'onore di dirmi per quando io devo pregare in favore tuo e dei tuoi ministri e del tuo popolo, per liberare dalle rane te e le tue case, in modo che ne rimangano soltanto nel Nilo. Rispose: per domani. Riprese: sia secondo la tua parola, perché tu sappia che non esiste nessuno pari al Signore nostro Dio, le rane si ritireranno da te, dalle tue case, dai tuoi ministri e dal tuo popolo, ne rimarranno soltanto nel Nilo. Mosè e Aronne si allontanarono dal faraone e Mosè supplicò il Signore riguardo alle rane che aveva mandato contro il faraone. Il Signore operò secondo la parola di Mosè e le rane morirono nelle case, nei cortili e nei campi. Le raccolsero in tanti mucchi e la terra ne fu ammorbata. Ma il faraone vide che c'era un po' di sollievo, si ostinò e non diede loro ascolto, secondo quanto aveva detto il Signore.
Vedete, c'è sempre questa dinamica. Il faraone si spaventa, allora dice: per favore pregate che il Signore mi liberi e io vi lascio andare. Mosè gli dice: va bene, noi preghiamo il Signore che ti liberi, tu torni al Signore, torni verso la vita, torni verso la salute. Ecco che cessa la piaga. Come cessa la piaga, il faraone cambia idea e dice: no, non vi lascio liberi. È sempre, lo fa sempre, lo fa 10 volte, vedremo 9, perché poi la decima li lascia andare. Andiamo avanti. Magari cambiamo voce. Posso chiedere Paolo? Fabio, scusa. Posso chiedere di andare avanti? Parte dalle zanzare, dal versetto 12, capitolo 8, versetto 12.
Il Signore disse a Mosè: comanda ad Aronne di stendere il suo bastone e di colpire il suolo. La polvere della terra si trasformerà in zanzare in tutto l'Egitto. Fecero così. Aronne stese la mano con il suo bastone e colpì il suolo. La polvere della terra si trasformò in zanzare, molesta gli uomini e gli animali. Tutta la polvere della terra si trasformò in zanzare in tutto l'Egitto. Anche i maghi con i loro incantesimi cercarono di far uscire le zanzare, ma non ci riuscirono. Intanto le zanzare continuavano a molestare uomini e animali. I maghi dissero al faraone: questo è un vero intervento di Dio.
Vedete, c'è il tentativo sempre della magia di fare la stessa cosa. A un certo momento la magia dice: no, io non riesco a fare niente, Dio è più forte di me. I maghi, non, da questo punto in più, i maghi non riescono più a fare nulla. Prima facevano dei trucchetti anche loro per incantare il popolo, dicevano: ecco, anche noi con giochi di prestigio facciamo cose analoghe. Adesso invece si comincia a far sul serio. I maghi dicono: qui è intervento di Dio, noi non ce la facciamo più. Andiamo avanti.
Ma il faraone non si lasciò commuovere e non gli diede ascolto, proprio come il Signore aveva detto. Il Signore disse a Mosè: presentati al faraone di buon mattino, quando va al fiume, e digli: così dice il Signore, lascia partire il mio popolo perché possa adorarmi. Altrimenti farò venire sciami di moscone contro di te, i tuoi ministri e contro il tuo popolo. Entreranno perfino nei tuoi palazzi. Tutte le case degli egiziani e anche la terra attorno si riempiranno di mosconi. In quel giorno risparmierò le mosconi la terra di Gosen.
Vi ho spiegato prima com'era probabilmente il problema. Era una valle perpendicolare alla valle del Nilo dove stavano gli ebrei, e quindi quando arrivano questi fenomeni da parte del Nilo, questa valle è risparmiata. Prego.
Così capirai che io, il Signore, sono presente in questo paese. Tratterò il mio popolo in modo diverso dal tuo. Questo, lo prodigio, avverrà domani. Il Signore fece così. Uno sciame di mosconi invase il palazzo del faraone, le case dei suoi ministri e tutto l'Egitto. Tutta la regione era infestata dai mosconi. Il faraone mandò a chiamare Mosè e Aronne e disse: offrite pure sacrifici al vostro Dio, ma qui nel paese. Vabbè. Mosè rispose: non possiamo farlo, perché i sacrifici che offriamo al Signore nostro Dio sono uno scandalo per gli egiziani.
Allora, perché questa frase? Perché che cosa sacrificano gli ebrei? Forse lo sapete già. L'agnello. L'agnello è un animale sacro per gli egiziani. Allora il faraone dice: perché non potete pregare il vostro Dio a casa vostra e fare i sacrifici qua? E Mosè è un furbacchione, gli dice: no, noi dobbiamo andare nel deserto, che lui sta preparando la fuga, avete capito, no? Dice: perché se sacrifichiamo qua gli agnelli, tutti gli egiziani si ribellano contro di noi, perché l'agnello è un animale sacro per gli egiziani, che non può essere sacrificato. Andiamo avanti.
Se noi infatti sacrifichiamo proprio sotto i loro occhi gli animali che per gli egiziani sono sacri, potrebbero ammazzarci. Vogliamo invece inoltrarci nel deserto per 3 giorni di cammino e offrire al Signore nostro Dio i sacrifici che Lui ci prescrive. Il faraone disse: vi lascio partire, potete andare nel deserto e offrire sacrifici al Signore vostro Dio. Soltanto non allontanatevi troppo e pregate per me. Mosè rispose: quando sarò andato via, pregherò il Signore. Domani i mosconi si allontaneranno da te, dai tuoi ministri e dal tuo popolo. Ma non continuare a ingannarci. Smetti di impedire che il popolo parta e vada a offrire sacrifici al Signore. Mosè lasciò il faraone e pregò il Signore. Il Signore fece come Mosè gli aveva domandato. I mosconi si allontanarono dal faraone, dai suoi ministri e dal suo popolo. Non ne rimase neppure uno. Ma anche in questa occasione il faraone si ostinò e non volle lasciare partire il popolo di Israele.
Allora, attenzione, non abbiamo tempo di leggerlo tutto. Capitolo 9. Capitolo 9, noi abbiamo la peste che questa volta prende tutto il bestiame. Vorrei che voi leggeste soltanto con me il versetto 20, in cui si dice, allora, poi dopo la peste arrivano le ulcere, no? Le quali ulcere cominciano a colpire tutti quanti. Quindi sia gli uomini che le bestie sono presi da pustole, tutti vengono riempiti da pustole. Poi arriva la grandine che distrugge tutti i raccolti. Arriviamo al versetto 12, al capitolo 9, al versetto 20. Chi tra i ministri del faraone temeva il Signore fece ricoverare nella casa i suoi schiavi e il suo bestiame. Chi invece non diede retta alla parola del Signore, gli lasciò gli schiavi e il bestiame in campagna, e quando arriva la grandinata, tutti. Allora, vedete, questo versetto è importante, perché non vuol dire che tutti gli egiziani erano cattivi. Si dice che tra gli egiziani c'era gente che temeva il Signore, cioè che prende sul serio le parole di Mosè e che comincia ad aderire a Mosè. Vi dico questo perché Dio non ce l'ha con l'Egitto. Anzi, c'è un brano molto bello del profeta Isaia che dice che il Signore si rivelerà agli egiziani. Gli egiziani riconosceranno in quel giorno il Signore, lo serviranno con sacrifici ed offerte. In quel giorno Israele sarà il terzo con l'Egitto e l'Assiria, una benedizione in mezzo alla terra. Li benedirà il Signore degli eserciti che dirà: benedetto sia l'egiziano, mio popolo, l'assiro, opera delle mie mani, Israele, mia eredità. Cioè Isaia arriva a dire: anche i nemici di Israele più forti, l'Egitto e la Siria sono popoli di Dio, sono popoli che Dio ama. E anche all'interno di questi popoli c'è delle persone che sono contro Dio, come il faraone, ma vedete, c'è delle persone che credono e salvano qui il loro bestiame e i loro schiavi, perché chi crede al Signore è felice, chi si allontana dal Signore è infelice. Loro credono al Signore, i loro schiavi e il loro bestiame e i loro beni sono tutti preservati. Gli altri non credono alla parola del Signore e si beccano la grandinata. È sempre simbolico, chi si allontana da Dio, che è la vita e la gioia, sperimenta la tristezza e la morte. Arriviamo poi al capitolo 10, dove noi invece abbiamo un altro colpo. Dopo la grandine abbiamo queste cavallette. Al fondo del capitolo 10 c'è invece le tenebre. Allora voi sapete che la luce è il simbolo di Dio. Dire che il mondo si copre di tenebre vuol dire che il mondo ritorna sotto il caos primitivo, sotto l'influsso del male. Ecco che quindi le tenebre sono l'esperienza massima. Il faraone si è allontanato totalmente da Dio. Per 9 volte ha detto no a Dio, quindi è ripiombato nelle tenebre. Perché Dio è luce, chi si allontana dalla luce va verso le tenebre. Arriviamo invece al decimo colpo, questa volta lo leggiamo, se Fabio vai avanti un momentino, siamo al capitolo 11 e leggi questo capitolo 11 e poi facciamo alcune considerazioni finali.
Il Signore disse a Mosè: manderò ancora un castigo contro il faraone e il suo paese.
Più che castigo, la traduzione dovrebbe essere un segno, perché Dio non castiga mai nessuno. Toglietevi dall'idea che Dio castighi, queste sono traduzioni sbagliate. La parola ebraica che viene tradotto castigo è invece una parola che indica un segno. Dio dà dei segni, non dà dei castigi, perché Dio mi vuole bene, Dio non castiga mai nessuno. È un'eresia dire che ci sono dei castigi. Questo è importante. Ot si dice in ebraico, segni, non castigi. Andiamo avanti.
Poi egli vi lascerà partire di qui. Vi lascerà andare senza condizioni, anzi sarà lui a mandarvi via. Comanda dunque gli
israeliti. Allora vedete le due... Vi ho detto che probabilmente l'esodo, storicamente, è avvenuto in due momenti. Un gruppo che è scappato e un gruppo che è stato cacciato. Quando mettono insieme le tradizioni nella redazione finale, compaiono queste cose. Vi lascerà andare, anzi vi caccerà. Vi lascerà andare sono quelli che sono scappati, vi caccerà sono quelli che lui espelle. La tradizione finale mette insieme i due racconti. Andiamo avanti.
Comanda dunque agli israeliti che ogni uomo e ogni donna si facciano dare dai vicini oggetti d'argento e d'oro. Il Signore fece in modo che il popolo incontrasse il favore degli egiziani. Per di più Mosè stesso era molto stimato in Egitto, dai ministri del faraone e da tutto il popolo. Mosè riferì al faraone.
Allora vedete sempre questo discorso. Lo scrittore biblico tende a dire: non tutto Israele era contro Dio. C'erano dei ministri, c'erano della gente del popolo che invece stimava Mosè, gli voleva bene, credeva alla parola di Dio.
Verso mezzanotte passerò attraverso l'Egitto e morirà ogni primogenito del paese, dal primogenito del faraone che regna sull'Egitto fino al primogenito della schiava che lavora alla macina, e anche ogni primogenito del bestiame. In tutto l'Egitto si alzerà un urlo tale come non ce n'è mai stato e non ci si ripeterà mai più. Ma tra gli israeliti, sia tra la gente sia tra il bestiame, non si sentirà abbaiare neanche un cane. Sappiate che il Signore tratta in modo diverso l'Egitto e Israele. Allora continuò Mosè: i tuoi ministri verranno da me e si getteranno ai miei piedi dicendo: vattene tu con tutto il tuo popolo, solo dopo questo me ne andrò. E Mosè, pieno di collera, si allontanò da Faraone. Il Signore disse allora a Mosè: il Faraone non vi darà ascolto, per questo io moltiplicherò in Egitto i miei prodigi. Mosè e Aronne avevano già fatto un gran numero di prodigi davanti al faraone, ma il Signore aveva reso talmente ostinato il cuore del faraone che non lasciò partire gli israeliti dal suo paese.
Allora, alcune cose. È Dio che ha massacrato tutti i primogeniti, perché il nostro Dio è un Dio cattivo che ammazza tutti i bambini degli egiziani? No. Che cosa sarà avvenuto probabilmente? Primo, o c'è stata una grande epidemia in cui sono morti in tanti. Prima soluzione. Seconda soluzione, probabilmente un'epidemia di peste, avete visto tutte queste infezioni che venivano portate dal fatto che il Nilo era diventato un putrido stagno. Secondo, potrebbe esserci stata una grande battaglia in cui gli egiziani hanno perso tanti soldati e che biblicamente viene espressa come la morte dei figli degli israeliti. Qualcuno dice c'è riferimento alla battaglia di Kades in Siria, dove nel 1286 gli egiziani si scontrano proprio in questi anni contro gli ittiti e probabilmente si prendono una sonora lezione. Erano in lotta contro gli ittiti per il possesso della Palestina, molti egiziani muoiono, il potere si indebolisce, Israele ne approfitta per scappare. Altri invece dicono che ci sia stata un'azione di commandos. Voi sapete che gli israeliani sono sempre stati dei combattenti meravigliosi, chi di voi segue anche la storia contemporanea sa che i soldati israeliani sono i meglio addestrati di tutto il Medio Oriente. Probabilmente già nell'antichità c'è un gruppo di egiziani, che cosa fa, di ebrei, che cosa fa? Fa un'azione di commandos e ammazza un po' di persone nella notte. E allora poi questo viene letto come Dio che passa ad uccidere i figli degli israeliti e degli egiziani, ma è un modo per dire che probabilmente c'è stata una battaglia, una lotta o internazionale o interna in cui della gente ci ha perso la pelle e il potere si indebolisce. Prego.
Ma come dire, anche che uccide anche figli bene, può essere anche vero che Dio ha ucciso?
Allora, sicuramente non è Dio, sono stati gli uomini, cioè può darsi che in una lotta di liberazione di un popolo di schiavi questi abbiano fatto una guerra di indipendenza. Voi avete studiato le guerre di indipendenza, avete studiato i partigiani che lottavano per liberare l'Italia dalla dittatura. Ecco, probabilmente degli episodi storici in questa maniera sono letti come un aiuto che Dio ha dato al suo popolo per la sua liberazione. Allora io qui vorrei dirvi alcune cose. Prima cosa, e poi finiamo, mandatemi ancora due minuti. Prima cosa, non è Dio che manda mai il male. Come abbiamo detto la volta scorsa, il male è frutto della responsabilità umana o individuale o collettiva. Questo è il grande insegnamento della Genesi e dell'Esodo. Chi si allontana da Dio, che è la gioia, che è la vita, che è la felicità, va verso la morte, la tristezza, il dolore. Ecco, questo è il grande segno che viene dato da questi colpi, da queste lezioni che Dio dà. C'è però un problema che voglio che capiate molto bene. Qui aprite le orecchie, perché se capite questo discorso che vi faccio nei prossimi tre minuti, avete capito mezza Bibbia. Avete notato che ogni tanto si dice nel testo biblico il faraone indurì il suo cuore. Altre volte invece si dice Dio indurì il cuore del faraone. C'è una bella differenza. Allora, è Dio che ha reso ostinato il faraone o era il faraone, che era una testa quadra, che si era ostinato? Allora qui dovete capire una cosa. Quando si dice Dio rese ostinato, rese duro il cuore del faraone, ed è la fonte sacerdotale che dice Dio predetermina, è un modo di dire ebraico. Molto spesso nell'ebraismo voi troverete questo modo di dire Dio indurisce il cuore dell'uomo, ma non è Dio che indurisce il cuore dell'uomo, è l'uomo che si è indurito da solo. Allora perché si dice che Dio ha indurito il cuore dell'uomo? Perché secondo gli ebrei tutto quello che accade è opera di Dio, ma non opera di Dio perché ti ha tolto la tua libertà, ma perché all'inizio ti ha lasciato libero. Seguitemi in questo discorso, che è un po' difficile, ma vi risolve tanti problemi. Dio ha creato l'uomo libero. Io posso usare la mia libertà per dire a Dio ti amo o per dire a Dio non me ne importa niente di te. Sono io responsabile. Ma secondo il modo di dire ebreo, poiché è Dio che mi ha lasciato libero, se io dico di no a Dio, l'ebreo dice Dio ha reso duro il mio cuore. Detta così, la frase sembra che Dio non mi abbia dato la libertà, sia stato lui a farmi dire di no a lui. In realtà l'ebreo vede nel gesto primitivo di Dio di averti creato libero il fatto che poi anch'io sono libero di dir di sì o di dir di no. Ma l'ebreo dice, certe volte il faraone indurì il suo cuore, e questa è una frase direi con mentalità anche occidentale che capiamo noi. Altre volte dice Dio indurì il cuore del faraone, ma non è Dio che ha indurito il cuore del faraone, vuol dire che Dio lo ha creato libero e lui ha usato male della sua libertà. Ma nel modo ebraico di dire, allora è Dio che ha indurito il cuore del faraone, perché gli ha dato la possibilità di dirgli di no. Tante volte certe frasi sembrano attribuire a Dio o il male dell'uomo, o il rifiuto, il peccato dell'uomo, o il rifiuto della parola di Dio da parte dell'uomo. È un modo di dire che Dio ci ha lasciati liberi all'inizio, e quindi poiché tutto dipende da Dio, il fatto che Dio ci abbia creati liberi in qualche modo lo rende responsabile di averci anche permesso di usare male della nostra libertà. Capito questo? Ma siamo noi colpevoli se usiamo male della nostra libertà, non è Dio. Ma il modo di dire ebraico è: poiché Dio ti ha lasciato libero, ecco, ha una responsabilità indiretta, perché se tu pecchi, se tu commetti qualcosa di cattivo, la causa di questo è la tua cattiveria, ma è il fatto che Dio ti ha lasciato libero di fare quel che vuoi. Avete capito questa cosa? Perché altrimenti non capite mai queste frasi della Bibbia, come quella Dio indurì il cuore faraone. Allora uno dice che poco faraone che colpa ne ha? È Dio che gli ha indurito il cuore? No! Perché in altre parti si dice il faraone indurì il proprio cuore. Quindi un modo che di dire Dio ti ha creato libero. E perché vi ha creati liberi? Vi ha creati liberi perché vi ama. Uno può amare un altro con la forza, può prenderlo per il collo così, No! Amare vuol dire voler bene. Io posso voler bene a una persona o non volergli bene. Poiché Dio ci teneva che noi gli volessimo bene, fossimo i suoi fidanzati, i suoi innamorati, come abbiamo sentito all'inizio di questi versetti, ecco che Dio vi ha creati liberi per potergli dire ti amo a lui che per primo vi ha detto ti amo. Ultima cosa, avete visto che in questi brani Mosè è presentato come un grande intercessore, cioè Mosè chiede a Dio di liberare il faraone dalla grandine, di liberarlo dalle rane, di liberarlo dalla peste, di liberarlo dalla morte, eccetera eccetera, e Dio lo ascolta. Allora, vuol dire che Dio cambia idea se noi preghiamo? Che senso ha la preghiera? Ricordatevi bene che la preghiera è parlare con papi che vi vuole bene, è parlare con il vostro fidanzato, è parlare con Dio che vi ama. Ecco, la preghiera è questo. Dio non è che cambia idea a seconda delle nostre preghiere, ma la preghiera è fede in Dio che ci ascolta. Il nostro Dio è un Dio che parla con noi, che dialoga con noi, che comunica con noi, e comunica con noi attraverso la Bibbia, che è la grande risposta che dà alle vostre parole e alle vostre preghiere. E poi Dio è contento se noi preghiamo uni per gli altri, perché dice guarda, i miei figli si vogliono bene, se io prego per te che sei malato, per te che sei oppresso, Dio dice ecco, sono contento che i miei figli si amino, si prendano a cuore l'uno per l'altro. Ma soprattutto pregare per una persona, ricordatevi bene, vuol dire farci carico di quella persona. È una stupidaggine dire preghiamo Dio che faccia cessare le guerre, perché è una bestemmia. Non è Dio che elimina le guerre vengono perché siamo cattivi noi. Allora quando io prego Signore fai cessare le guerre, io chiedo a Dio che mi renda un operatore di pace, che cambi il mio cuore, che mi renda capace di perdonare gli altri, di far cessare io le guerre. Tant'è vero che in molte comunità ormai non si dice più preghiamo per, ma davanti a Dio io mi ricordo di. Cioè io non dico prego perché Dio guarisca i malati, ma è mica Dio che ha mandato le malattie, ma dico Signore davanti a te io mi ricordo dei malati perché io come persona, come chiesa faccia qualcosa per i malati. Davanti a Dio io mi ricordo delle guerre perché io devo vedere se sono un uomo di pace o se sono un uomo che fa le guerre. Davanti a Dio mi ricordo dei poveri. Cosa vuol dire? Signore, fai cessare la povertà. Comodo, sono io che devo condividere i miei beni con i poveri. Padre Raniero canta la messa, che è il padre spirituale del Papa, il confessore della casa pontificia, ha detto una cosa: quando noi chiediamo a Dio dacci oggi il nostro pane quotidiano, Dio ci esaudisce sempre. Ma allora perché nel mondo il 20% dell'umanità possiede l'80% dei beni della terra e l'80% delle persone del mondo soffrono la fame? È colpa di Dio? No, dice Padre Gadio che è la messa. Noi diciamo a Dio, dacci oggi il nostro pane quotidiano. Dio imbandisce una tavola ricca di cibi per tutti. È colpa nostra se su 7 fratelli 2 mangiano tutto e 5 restano senza. Capite? Allora la preghiera è essenzialmente ricordare a Dio i fratelli per farmi carico dei miei fratelli. E qui vedete, Mosè si fa carico anche degli egiziani, perché in buoni rapporti con gli egiziani. Avete visto che gli egiziani gli fanno dei regali quando vanno via, lo riempiono di oro e di argento e riempiono di doni gli ebrei. Perché? Perché non tutti gli egiziani sono contro Dio. E vedremo, nell'Esodo non ci sono solo gli ebrei che scappano, ci sono tanti egiziani che sono stufi della tirannia del faraone, che si uniscono in questo cammino di liberazione perché hanno capito che il Dio di Israele è il Dio dei poveri, è il Dio degli ultimi, è il Dio dei malati. Il Dio di Israele è quello che quando voi avete un problema, una paura, un'angoscia, si ricorda di voi, cioè pensa a voi, vi vuole bene, scende dal cielo e viene a liberarvi con mano forte e con braccio disteso. Per oggi abbiamo chiuso. Vi vorrei ricordare una cosa.